Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Radio Bandiera Nera.
Buonasera, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua puntuali come la morte, ogni volta lunedì alle 21, ora italiana, 20, ora britannica, siamo qui per deliziarvi con le news, con le curiosità e con tutto quello che concerne a chi interessa il Regno Unito e Londra in particolare. Con me chi c'è? Chi c'è? Per ora c'è... più importante, almeno dal punto di vista tecnico, il nostro regista Manu Gioia. Ciao Manu, come stai?
Ciao, ciao Davide, buonasera ai nostri cari devoti ascoltatori, sempre qui sulle frequenze di RBN. E sì, oggi andiamo a trattare un po' un tema musicale che tra l'altro da voi richiesto, da te e anche dal nostro caro Prince Calù, che adesso non c'è, però comunque lo stiamo aspettando, è nel caso, ed è tema un'altra volta musicale. L'avrò lasciato campo libero perché penso che in quel punto sapete più di me. Io ho letto qualche curiosità tra l'altro su questa cosa, però dai, spero tutto bene anche a te. Qua fa un caldo torrido, è tornato il caldo verso settembre, è una cosa veramente pazzesca, però siamo qui, siamo ancora vivi, come hai detto te, puntuali come la morte, quindi eccoci qua.
Bene, 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 sì, allora l'argomento di oggi porta il titolo di un club famosissimo dove si suona musica da quasi 100 anni a Londra, 80 tutti, ed è il 100 Club, il Centos, alcuni dicono come gli U2, no, U2, U2, Centos Club, 100 Club, che è il nome attuale, che poi non è il primo nome, viene appunto, fantasia esagerata, dal numero civico di Oxford Street, dove si trova questo posto, che è un internon semi, è proprio un interrato, è sotto un sotano, come si direbbe a Napoli, dove dal 24 ottobre del 42 si suona musica. Però volevo fare poi magari un ragionamento più importante sulle venues storiche, sui club storici di Londra. Molti con il nostro grande disdegno non esistono più, sono stati trasformati in appartamenti, ristoranti, senza nessun riguardo per la storia di questi posti leggendari che poi costituiscono una delle attrazioni principali di Londra, no? Perché tutti vengono a farsi la foto fuori da Abbey Road, i mortacci loro, ogni volta che si passa, non c'è sempre gente sulle strisce e compagnia, rischiamo incidenti anche a volte, almeno per quanto mi riguarda. Però ci sono altre decine, o c'erano decine, dozzine di club che hanno fatto veramente la storia, non solo dei gruppi che ci hanno suonato, ma del quartiere. Tantissimi stanno a Camden, tu che frequenti ancora più di me lo sai, Electric Barroom, ce ne tantissime, c'è il Roundhouse, no? Sono per parlare di Camden, mi vengono in mente adesso. Però forse questo che è sopravvissuto è il più anziano, ha fatto la storia delle culture alternative giovanili. Lui comunque parte, il 100 Club parte grazie a tale Feldman, omonimo di Igor, quello di Frankenstein Junior, di origine senza dubbio ebraica, e tra la comunità ebraica era molto popolare la musica jazz, non solo tra di loro, comunque parte come un jazz club. Feldman aveva un gruppo nel quale suonavano anche i suoi figli, il batterista, pensate, aveva 8 anni e gli dava, e lui era un ristorante in origine, era un ristorante, arriva Feldman, dice ascolta, io, e l'ha affittato la domenica sera per far suonare il suo gruppo familiare, diciamo. E da lì piano piano è diventato un jazz club di una certa fama, complice anche due cose, la guerra. Molto importante è stata la guerra, perché primo il pubblico era costituito in quegli anni, 42, 43, 44, immaginate, da molti GI, da molti soldati americani, no? Che erano a distanza nel Regno Unito, e quindi davano la stura, comunque contribuivano al successo numericamente ovviamente di questo club, e poi anche dal fatto che, l'abbiamo detto prima, era un club interrato, quindi ci sono delle pubblicità del tempo di guerra che dico: non pensate alla guerra, venite, venite al Feldman Jazz Club, così starete al sicuro, perché insomma praticamente era un rifugio naturale dove le bombe in teoria non avrebbero potuto creare problemi se, se fosse stata bombardata come lo è stata varie volte la zona di Oxford Street. Dopo cambia nome, viene rilevato da, una, da un jazzista famoso, che lui è, che, come si dice, che ha suonato là tante volte, Humphrey, detto Hump Layton, un jazzista famosissimo inglese. Adesso purtroppo il genere, purtroppo insomma, è successo, non lo seguo tantissimo comunque al periodo, e quindi ha continuato fino ai primi anni 60 a suonare ancora musica jazz, ma sono passati veramente di tutto. Adesso Billy Holiday, Louis Armstrong, tutti i jazzisti più famosi, anche perché era un club conosciuto anche oltreoceano, appunto per vicende belliche, hanno suonato lì. Veramente tutte le leggende del jazz sono passata al 100 Club. Poi c'è stato un cambio di gestione ulteriore, quindi prima si chiamava Feldman Jazz Club, poi si è chiamato Swing Club, eccetera. C'era sempre una referenza al tipo di musica che suonava, quindi lo swing e il jazz in tutte le sue declinazioni. Poi è successo, addirittura all'epoca era anche malfamato, perché diciamo era un locale di insomma, guardato male dai ben pensanti, perché si suonavano e si ballavano soprattutto forme di jazz tipo il jitterbug, scusate, che era un praticamente un ballo di San Vito, dove ballavano, sapete com'è, ballavano in modo particolarmente forsennato questi balli, appunto, basati su musica jazz, che insomma facevano storcere già allora il naso ai cosiddetti ben pensanti, che poi comandano sempre in un modo o nell'altro, purtroppo, vabbè, non è un altro discorso. era un club da sottocultura, come si dice, già appena aperto. Ma il grande cambio dopo ci fu quando venne un po' mollata, perché ancora adesso c'è la serata jazz al 100, venne un po' mollata la tradizione jazz. Tra l'altro alla fine divenne molto popolare per il trad jazz, quindi il trad sarebbe traditional jazz, il jazz tradizionale, che riportava in auge quello che era lo swing originale. Adesso se c'è qualche appassionato di jazz in ascolto, non penso, mi perdoni se dico qualche castroneria, però si era passati dal jazz moderno, quindi modern jazz, tutto quella cosa che andava di moda nel fine 50, anni 60, che poi è collegato anche con la nascita del movimento modernista all'epoca. Ricordate il film Absolute Beginners, eccetera, con David Bowie, che si svolge in quel contesto là di cambiamento tra new jazz e rhythm and blues, soul, influenze differenti, che poi hanno dato origine al filone, chiamiamolo beat, swing in London, eccetera. E quindi c'è stato questo grande passaggio già negli anni 70, ma soprattutto dopo una seconda metà degli anni 70, che è diventato poi un tempio del punk e non solo, il 100 Club. Ma che ci dici? Abbiamo fatto, se non sbaglio, una playlist tutta live 100, no?
Assolutamente, giustamente, sì, sì. Ho pensato proprio.
Cosa ci può dire di partire subito?
Sì, sì, no? Sì, io brevemente una cosa volevo fare, una piccola considerazione, e poi partiamo un po' con la musica. Il fatto che, innanzitutto, la cosa che mi stuzzica molto, e penso che sarai d'accordo con me, che nonostante comunque il periodo, diciamo, di guerra, la musica che si ascoltava, che si sentiva in questi live club, era un po', diciamo, come posso dire, implicita, un po' come creare una sorta di distrazione a quel momento. Poi chiaramente verso gli anni 60-70 è diventato un exploit totale, poi specialmente durante il periodo Swing in London abbiamo visto che è stato un albore, quindi dello sprazzo artistico, della diffusione artistica, non solo in musica ma in altre cose. Poi l'incredibile, diciamo, affluenza di questo club Lab che mi ha davvero, cioè, impressionato, perché come anche lo sviluppo della musica che c'è stato in Inghilterra, quindi momento jazz, momento diciamo del rock, northern soul, poi andremo anche a vedere anche questa parte, movimento punk, infatti c'è stato anche un punk festival che andremo ad approfondire, anche in Inghilterra ovviamente diciamo c'è stata questa evoluzione musicale. Però sì, ho fatto una playlist tutta quanta dedicata ad artisti che hanno suonato in questo live club, quindi ogni artista che vi leggo è tutta un'esibizione del live all'Andre Club, e partiamo subito a bomba con gli Specials, che appunto Night Club. Bullshit!
Gli special non magari soggettivamente molto simpatici, ma comunque uno dei gruppi che è, come si dice, ha contribuito alla rinascita dopo un periodo relativamente di toni più bassi negli anni 70. Poi c'è stato il rilancio con nel 76 ci fu un festival punk dove suonarono praticamente anche lì tutti, ditene uno c'era, ma non lo dicono, ma anche gli Screwdriver, quindi gruppo di punta del compianto Ian Stewart, hanno suonato al 100 Club. Poi ci sono quelli che lo usano per fare i concerti one off, no? Secret gig quasi. E i Rolling Stone negli anni 80, in due anni, nell'87 e l'89, hanno fatto solo un concerto dal vivo ed era la presentazione di un album che uscì all'epoca, e fecero un concerto semi clandestino al 100 Club, i Blur, tutti quanti dopo l'hanno fatto. Stiamo parlando, poi non l'abbiamo detto prima, di un posto che te ritiene, mi sembra la licenza sia per 300-350 persone, quindi relativamente piccolo, fatto in modo strano con due bar laterali, che ha tenuto tutt'oggi un arredamento anni 70, quindi minimalist squalid anni 70. Hanno fatto molti interventi, l'hanno tenuto giustamente, direi così, apposta, per mantenere un po' l'atmosfera dell'epoca d'oro, che non è finita. Poi tra l'altro un'altra cosa bisogna dire sul club, che ha rischiato la chiusura nel 2010, stavano fallendo e sono stati salvati da una sottoscrizione popolare, Paul McCartney si è messo in mezzo, la Fred Perry ha dato soldi, poi è stata salvata la proprietà con l'intervento purtroppo di due multinazionali danarose che sono entrati come partner. Diciamo che il corso nuovo inizia, mi sembra nel 64, quando viene preso da, adesso siamo alla terza generazione, viene preso dalla famiglia Horton, adesso il proprietario si chiama Jeff Horton, è la terza generazione, il nonno aveva un negozio di dischi là dietro e rilevò negli anni 60 il 100 Club. Da subito comunque hanno suonato leggende, già negli anni 60, gli anni 70 stiamo parlando di Kinks, di Spencer Davis Group, gli Who, Rolling Stone abbiamo detto, quindi insomma è partito benissimo, poi con la tutta l'ondata rhythm and blues, organi Hammond e compagnia, diciamo anche per acustica aiutava molto, Pretty Things hanno suonato e poi tutti quelli che facevano appunto rhythm and blues puro quali o quasi, quindi band strumentali, Alexis Korn, John Myers, Blues Breakers, gli Animals, Long John Baldry, questi sono nomi veramente leggendari. E quindi anche negli anni 60 ha avuto il suo periodo di gran spolvero. Forse il segreto del 100 che gli ha permesso di sopravvivere, oltre al cash che è arrivato diciamo una quindicina d'anni fa, è stato anche il fatto che ha caratterizzato delle serate a tema che durano veramente da tantissimi anni. C'è quella, parlavamo prima del fuori onda, quella del Northern Soul, cosiddetto Northern Soul con balli acrobatici eccetera, che dura da più di 40 anni, dall'80, dai primi anni 80. I primi anni 80, ha fatto il trentennale sì nel 2011 mi sembra, Eddie Croce, dei DJ storici del Nord Inghilterra, abbiamo già detto Northern Soul è un genere che viene definito Northern Soul, quindi Soul del Nord, perché veniva suonato, era molto popolare soprattutto in locali del Nord dell'Inghilterra, Wigan e compagnia. Suonavano dischi poco conosciuti della scena rhythm and blues, ma poi anche proto funky americana, che magari non erano conosciuti neanche in Inghilterra, ma arrivavano comunque, non erano conosciuti neanche tanto negli Stati Uniti, non vedevano proprio la classifica, ma si era creato questo mercato parallelo di nicchia di dischi rari che venivano appunto apprezzati e suonati tantissimo nel nord dell'Inghilterra. Poi è stata presa la moda, la tendenza assorbita negli ambienti del revival mod, perché comunque dischi appunto di soul anni 60, primi 70, quindi andavano perfettamente bene con quelle che erano le caratteristiche di quella scena, è rilanciata tant'è che negli anni 80, quindi in pieno per i primi 80, pieno periodo del mod revival, fu instaurata questa serata. Ci sorsero delle etichette di dischi, Eddie Croswell, che era uno dei promoter, con la Kent Record sfornò una serie di collezioni, decine e decine di collezioni su vinile, dopo su CD, di dischi che erano rarissimi. Cioè, c'è anche un mercato di collezionismo che porta a pagare, non me, porta a pagare migliaia e migliaia di sterline un singolo, un 45 di uno sconosciuto negro di un'etichetta del sud degli Stati Uniti, che nessuno sa chi è, poi però dopo magari lo stesso brano te lo trovi rifatto, oppure con come jingle pubblicitario, come è successo tante volte, fa la fortuna dell'artista se ancora vivo, dei suoi eredi. Però insomma c'è anche questa scena che costituita da poche migliaia di persone, penso al mondo, però assolutamente dedicate, alle quali appunto non devi togliere il Monthly All Nighter. All Nighter si chiama, che inizia tardi e finisce le prime luci dell'alba, del 100 Club. E poi dopo vedremo casomai anche nei dettagli il rilancio che c'è stato vitale per quanto riguarda, a parte ha avuto anche altre derive, facevano jazz sudafricano per un periodo, insomma sono aperti a tantissime tendenze o esperimenti musicali. E anche quello che poi ha fatto di questo club un luogo leggendario a Londra e direi in tutto il mondo.
Assolutamente.
Non so se vogliamo mettere un'altra chicchina.
Sì, mettiamo un'altra chicchina, anche perché questa, diciamo, è un pezzo, diciamo, di una band che sono a due pezzi contemporaneamente, però comunque in un lasso di tempo abbastanza, diciamo, accettabile. Questi sono i Jam, e un live del 77, quindi ovviamente siamo ovviamente pieno periodo punk, per esplosione punk e tutto e di più. Infatti poi vedremo, io ho messo anche una mia chicchina anche hardcore punk, poi vedremo bene. E Jam con questa doppietta Carnaby Street e In The City, quindi a voi.
Take a look at the Bray Street, the boss of the sea. Remember how great it should be, the thing what it was. Shops are full of the fashion, people told what they want. The street that was a part of the British monarchy. British monarchy. Who wants Jack and Jango Mac? We don't need them now. But why should we accept the change of mind? Close up today. Kids, repel the change. Bring back the street. Shops filled by old nation. Carnaby Street. Carnaby Street. Carnaby Street. The street is a mirror for our country. Reflects the rise and fall of our nation.
Nation!
The street that was a legend is a mockery, a part of the British tradition. Come down the train. You don't need no passport to see its faults. Take a walk along that street again. See what I mean? Carnaby Street. Carnaby Street. Carnaby Street, not what it used to be. Carnaby Street, not what it used to be. Carnaby Street, bells that dust are gone. Carnaby Street, bells that dust are gone. Carnaby Street, oh, oh, oh.
gotta be sweet, oh, 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 oh.
Quite ironic, innit? No problems at Hammersmith. There's a tune you might know.
Eccoci di nuovo qui. Tra l'altro, poi una cosa interessante che stavo vedendo appunto sulle, esaminando anche dall'altro, diciamo, i live che ho visto del Lauren Hunter Club, anche quelli che mi hanno permesso di fare questa playlist, è che comunque l'acustica è veramente, è davvero ottima, specialmente per diciamo i live, cioè davvero forse nei primi locali dove veramente i sound dal vivo davvero sono espressi molto bene, che poi vabbè, altri locali come appunto Davide citava, l'Electric Ballroom, quindi un po' la zona di Cannes, il Roundhouse, il Black Heart, che è un altro locale che è citato, che è una cosa molto particolare perché è dentro un pub e su una zona di nicchia molto nascosta dove appunto si sono band diciamo molto più estreme, quindi su generi che appunto io diciamo sguazzo molto, come il black metal, il grindcore, e quindi tutta la roba, la parte più estrema e perfida appunto di Londra e non solo. Ma tornando appunto su 100 Club, io stavo leggendo tra l'altro una cosa interessante sul sito, che è vero, a parte diciamo questa diciamo partnership con Fred Perry appunto per salvare diciamo il club, ho letto che alcuni artisti diciamo che hanno suonato hanno fatto una specie di intervista perché un po' per vedere un po' l'ambito musicale, diciamo, quale pezzo preferiscono, diciamo, come fine serata. Diciamo, il classico pezzo è tu quando vai nel pub, ti diverti, canti a squarciagola e poi fai la tua chiusura, buonanotte, ci vediamo il giorno dopo. Tra i classici che spuntano, ovviamente, beh, classici come per esempio Don't Look Back in Anger degli Oasis, oppure le classiche dei Rolling Stones, no? Mi ha incuriosito una risposta di un... adesso non ricordo il nome, comunque è uno dei tanti che hanno appunto portato avanti sia diciamo la musica diciamo, nel punk che diciamo rock, forse un po' più contemporaneo, quasi anche Britpop, e ha dichiarato, pensate, che uno dei pezzi suoi preferiti che diciamo che preferisce ascoltare in un fine serata è un pezzo di uno dei miei DJ preferiti, ovvero Aphex Twin, ovvero Avril 14. Questa cosa mi ha molto stuzzicato, anche perché questo dà anche modo di capire capire anche come l'apertura, diciamo, mentale della musica, nonostante appunto un ambiente di nicchia tra un jazz, tra un northern soul, tra un rock, si può spingere anche oltre. Quindi questa cosa è molto di apprezzamento. Poi vabbè, Aphex Twin è un genio assoluto, è uno che ha inventato praticamente la musica ambient contemporanea e quindi fa contenti praticamente tutti quanti, perciò questa è una cosa che mi ha molto incuriosito. Poi magari un giorno, in un prossimo Abion Sound, farò una playlist tutta su Aphex Twin, che davvero c'è molto da riscoprire. E Davide, lascio a te la parola, magari c'hai qualche altra chicca da mostrarci.
Esatto, sì, stavo parlando prima del Northern Soul All Nighter, che però sono iniziati negli anni 80, quindi quando già il club era rinato, perché ha rischiato la chiusura non solo nel 2010 come abbiamo visto prima, ma anche negli anni 70. Sono stati tempi duri, non tanto per la crisi dei generi musicali che ivi venivano suonati, ma quanto c'è una crisi economica pesantissima anche in Italia, il petrodollari. Adesso non sto a fare una cosa di storia economica recente, però in Inghilterra era veramente tremenda. Addirittura toglievano l'elettricità nei locali pubblici dalle 6 alle 9 di sera per risparmiare, quindi non potevi fare, o iniziavi tardissimo, però lì c'era un problema di licenza, oppure se chiudevi alle 6, quindi era impossibile, no? Poi c'era la settimana corta, la gente non c'aveva soldi, insomma un disastro. Sono barcamenati della prima metà degli anni 70 e poi nel 76 grande idea, come avevano dato spazio a generi diciamo mal visti da alcuni già all'inizio degli anni 40. Nel 76 organizzano il Festival Punk, 20-21 settembre del 76, l'unico locale praticamente che c'erano gli articoli sui giornali. Punk vuol dire un termine dispreciativo, vuol dire teppista, insomma, venivano si era creato l'allarme sociale, no? Di questa nuova cosa dei punk, un po' come le baby gang oggi, no? I punk erano meglio, però vabbè, lasciamo stare. E praticamente nessuno faceva suonare, soprattutto più di un gruppo punk alla volta, c'era qualche ingaggio nei pub. Nel 76, quindi agli albori del punk, diciamo l'anno dell'affermazione del punk, loro, forse anche per quello che si afferma, organizzano questi due giorni dove c'erano tutti, non so, Clash, Sex Pistols, Damned, Sioux and the Banshees, Buzzcocks, tutti veramente, Vibrators, tutti quanti. Quindi questa cosa ha una grandissima eco nei giornali musicali, Melody Maker eccetera, decreta la nascita di un nuovo genere musicale che avrebbe preso la Gran Bretagna, non solo, come un ciclone, e così è stato. Da allora in poi si è stabilito, c'è stata la rinascita della Fenice, del 100 Club, perché dopo sono passati UK Subs, GBH, Peter and Test Tube Babies, Exploited, che ce l'abbiamo mi sembra anche, no, giusto? Discharge, diciamo, è diventato un punto di riferimento per l'elemento punk, ma non solo, perché questo, se andate a vedere, e l'ho già detto prima, accennato, se andate a vedere il sito del club, della storia o Wikipedia, non dice comunque, non nomina il fatto che ci hanno suonato anche tutti i gruppi skin, a partire appunto dagli Screwdriver, tutti quanti più o meno schierati, hanno fatto concerti anche con strascichi pesanti dentro e fuori dal locale, se uno va a vedere poi la storia del movimento skin. E quindi diciamo da lì è rinato il 100 e poi è continuato sull'abbrivio, perché poi si sono inventati negli anni 80 la reggae session, quindi anche lì grandi artisti, a chi piace, di reggae che hanno suonato là, tutti quanti, Eddie Grant, Mighty Diamonds, Steve Pass, tutti quelli che sono, diciamo, hanno senso per chi ascolta quella musica. E poi dopo c'è stato il periodo, metà anni 90 ancora, dell'indie, Britpop indie, no? E anche lì, essendo diciamo diventato un posto iconico nel quale anche gli artisti volevano suonare, che devi avere le scalette al 100 Club, in DC l'abbiamo visto tutti quanti, Corner Shop, Oasis, Blur, Suede, i primi che hanno suonato dell'epoca indie Britpop sono stati Suede, e poi dopo hanno seguito tutti quanti, Ocean's Color Scene, che sono quelli più di Web Brothers, tutti quanti hanno suonato. Joe Strummer ha fatto una prima di morire, ci ha fatto un altro concerto, insomma veramente sono passati tutti. Non so se mi devo dilungare o mettiamo un altro brano,
visto che hai tirato fuori il punk, io me le mettiamo subito, è nominato in Discharge, e quindi anche diciamo l'affluenza del punk hardcore, quindi quando il punk ha deciso di essere un sound leggermente più maturo ma ancora più potente, appunto tra gli Exploited, i Discharge, tanti altri gruppi che poi sono susseguiti in quegli anni. Se vi ricordate abbiamo già trattato questo argomento, i Screwdriver, leggo anche English Dogs, i Picture Frame Seduction, i Charger GBH, quindi tantissimi, e appunto mettiamo questo estratto del live dei Discharge e No Feeble Bastards. Questi sono i Discharge.
Say it this time, shall we? Ain't no feeble bastard, I'm no fucking scapegoat! Ready?
Forse soprattutto il primo non è un po' ostico per un posto che tiene alla fine 350 persone col soffitto molto basso e un'acustica che forse sì è meglio per un altro tipo di musica. Comunque anche in Metallica hanno suonato a 100 Club, per anche questi eventi semi segreti ad invito per presentare nuovi album eccetera. Loro, a parte oltre ai Rolling Stones relativamente recentemente, hanno suonato poi anche, e lì tocco un nervo scoperto, Sleaford Mods sono passati anche loro dal 100. Baby Shambles anche loro, con quella sanissima, no, dice che si è ripreso Pete Doherty, il leader dei Baby Shambles, noto insomma per avere vari vizi, adesso sto vedendo delle foto, dice che si è ripreso, anche se a vederlo adesso sembra c'era meglio prima, voglio dire, dunque non divaghiamo. E comunque insomma sì, grazie a un calendario molto ricco e vario, perché come ho detto prima è tornato lo Swing Dancing Club, addirittura ci sono stati dei jazzisti che avevano suonato là quando avevano 20 anni, quindi negli anni 50, che ancora adesso ogni tanto 80-90 anni li vedi chi ce la fa, nelle occasioni particolari, appunto mi sembra che lo fanno il lunedì lo Swing Club, vanno e sono dal vivo ancora adesso, belli seduti, pacciarotti, e quindi si danza ancora il jazz, oltre come abbiamo visto Northern Soul, 40 anni e passa di serata regolare. Addirittura c'è anche un altro uso, che è il comedy club. Molti artisti inglesi, stand up comedian, sono andati là a fare il loro spettacolo, e quindi è diventato tipo un posto del cuore, come si direbbe, a differenza di tanti altri club che abbiamo nominato prima di tutto, che ancora mi devo ripigliare, il Marquee Club, che è stato chiuso, redevelop in un ristorante cubano, un postaccio veramente, anche era un posto che era tanto qua leggendario, vabbè, forse un po' meno, ma non molto rispetto al Marquee Club, rispetto al 100, al quale ci arrivi a piedi, no? Perché su tutta la sezione di Oxford Street, diciamo, il confine nord di Soho, e quindi ci arrivi da altri locali famosi, Intrepid Fox, Marquee, eccetera, ci arrivi a piedi. Un altro locale che ancora resiste, però quello è rimasto puro jazz, Ronnie Scott, che è uno dei musicisti che aveva suonava spesso al 100 Club, poi aprì il suo locale a Fritz Street, là vicino, sempre nella zona, nella prima Little Italy, vicino al Bar Italia, ancora esiste, è molto più piccolo, intimista, è formato da due locali, uno piano sopra e uno sotto, dove si ascolta jazz ancora adesso in tutte le sue declinazioni. Che dire, il futuro più o meno del 100 è sicuro, perché con investimenti insomma di multinazionali che lo usano anche come immagine, no? È un po' come, non so, è un monumento nazionale, che poi a vederlo molti ci saranno passati davanti, manco te ne accorgi, no? Che c'è una scala che va giù, un ingresso rosso e un'insegna molto piccola su Oxford Street, tra i negozioni turistici, grandi magazzini, eccetera, c'è questo ingressino che, se uno non lo sa, in effetti manco lo nota, però insomma è ancora lì e lotta con noi, è vero o no? Che dici, Manu?
Sì, no, io comunque stavo leggendo appunto sul sito, se andate a vedere proprio sul sito del 100 Club, che appunto racconta praticamente la storia del, diciamo, di come nasce, no? Come abbiamo già citato comunque all'inizio. Tra l'altro, giusto per colpire un po' il tuo nervo scoperto, Davide, Desmond Dekker, che l'hai messo un paio di volte in playlist pure qui su Londinium, ci ha sguazzato anche qui. Abbiamo appunto Paul McCartney, Chuck Berry, Mark Ronson, eccetera eccetera eccetera, Alice Cooper come anche ho messo nella playlist, e la cosa appunto interessante è come ogni periodo, ogni decade c'è proprio una fase di sviluppo, appunto partendo come locale jazz, che l'investimento inizialmente, diciamo, si affittava solo per 4 sterline per appunto ogni domenica, per far suonare comunque la propria band jazz o anche comunque altre band jazz comunque locali. Poi mano a mano questa cosa, diciamo, si è protratta appunto per diventare proprio una venue vera e propria per eccellenza. Poi infatti è diventata simbolo della musica e della, appunto, anche un simbolo della contemporaneità musicale in Inghilterra e non solo. E appunto, come stavo dicendo, c'è ogni fase, appunto, c'è una spiegazione al riguardo di come l'adattamento musicale e di quello che stava accadendo a Londra in quel momento fosse nello stesso tempo tangibile con la musica che appunto si trasmetteva, si suonava dentro l'Andra Club. Quindi appunto il periodo blues, il periodo jazz già citato, il periodo punk con appunto il punk festival diciamo negli anni 70, e tante band che ci hanno suonato ancora, e tante ancora altre band che stanno suonando adesso, che ho visto sulla scaletta, cioè sono veramente tante altre. Addirittura ho visto anche un live dei Buzzcocks molto presto, tra l'altro, nel 100 Club, quindi c'è, cioè, ancora fa fortuna, ancora lotta qua per appunto spingere e non far morire la musica, specialmente con l'incredibile e, diciamo, genialità che il Regno Unito ci offre appunto con queste incredibili ispirazioni. Andiamo con un altro pezzo. Vabbè, qua ho messo un classicone, appunto, un nome che non ha bisogno di presentazioni, Paul Weller, anche lui esibito qui al 100 Club. Questa è Changing Man. Yeah.
Guardando al periodo di crisi, l'ultimo 2010, quando stava per chiudere anche per un altro annoso problema che esiste in Inghilterra. Quando io parlo di Hortor piuttosto che di Feldman, chiamandoli proprietari del 100 Club, now loro sono i leaseholder, no? Sono i gestori. Quindi a Londra è quasi impossibile, soprattutto in centro, comprare le mura. Tu c'hai un lease, quindi c'hai un contratto lungo, di solito sono 10 anni, 5 più 5, 3 più 2, soprattutto nei locali commerciali, e tu ce l'hai il lease, che possono essere lunghissimi, come detto, però hanno sempre una scadenza, la scadenza del quale tu devi rinegoziare il lease. A quel punto là il leaseholder, il padrone dei muri, quello ti fa pagare il ground rent, l'affitto del suolo anche, e ti dirà: ok, guarda, il mercato è questo, voglio questi soldi, e tu puoi fare un'opposizione e andare in tribunale se pensi che sia fuori dal mercato, però anche lì non si sa, perché il tribunale potrebbe dirti: ok, ma questo locale fa questi soldi, vale tanto perché ci va tanta gente, quindi è giusto quello che chiede il proprietario. Quindi è una roba molto. E lui, loro stavano per chiudere anche perché il lease, e quindi l'affitto del locale, era cresciuto tantissimo. Quella zona di Londra, pieno centro, se non sbaglio, è del Duca di Gloucester. Perché ci sono quattro grandi landlord a Londra centro, una è la regina e vabbè, poi c'è il Duca di Gloucester e altri due non mi ricordo, comunque alta nobiltà che tengono comunque la proprietà del suolo e quindi il freehold di tutte i luoghi centrali, soprattutto gli esercizi commerciali, ma anche le case tu la puoi comprare, tipo il sottoscritto puoi avere un lease lungo che può essere anche 900 anni, però non è tua. Cioè tu puoi godere della casa 900 anni, puoi fare questo o fare quello, però anche per fare piccoli lavori devi chiedere al leaseholder, quindi è una cosa molto ben strutturata dal punto di vista loro, e loro hanno una rendita a vita per le generazioni a finire, perché c'hanno comunque, non li moreranno mai, non li venderanno mai, le mura pregiate, tra cui anche quelle del povero 100 Club, che poi è stato salvato, come detto e ridetto, da Paul McCartney, sponsor da Narosi, anche Paul Weller poverino si è messo le mani in saccoccia, devo dire, sto leggendo quello dei Jam che abbiamo assuolato prima, il nostro carissimo regista. E quindi questo è 100 Club, non dovrebbe chiudere a breve, sembra. Quindi quando venite a Londra guardate il calendario, magari uno che va dentro magari ci trova la serata di jazz sudafricano con Fela Kuti piuttosto che lo swing, dovete incrociare i vostri gusti, però insomma sicuramente c'è qualche serata che potrebbe piacere un po' a tutti quanti, è vero o no, caro
sì,
Gioia?
Sì, sì, io stavo appunto leggendo tra l'altro, caro Davide, quell'intervista appunto fatta da vari artisti che hanno suonato nell'Andre Club, appunto dicendo quale secondo te è la migliore ending song, proprio per chiudere in bellezza, che adesso è una serata, un concerto, così così. Quindi ho detto prima Aphex Twin con Avril 14, può essere Robert Miles Children, può essere All Night Elisa, appunto abbiamo già citato anche gli Oasis, Emotions, addirittura il mix di Mariah Carey, addirittura, cioè sto leggendo certe cose incredibili. Chi altro? The End by the Doors, anche quella famosissima. Ecco, a me mi viene in mente una domanda, appunto. Secondo te, Davide, tu che magari vai in un club, vai a vedere il concerto, secondo te la miglior ending song, secondo i tuoi gusti, quale potrebbe essere? Tanto per fare...
La migliore sarebbe l'happy ending song, che è quella che tu ascolti mentre stai facendo le difende dopo a casa. Non lo so, io sono un militarista, quindi qualsiasi inno militare possibilmente proibito io concluderei così, tutti in piedi
alzati, ma
non lo so,
braccia te, sì.
Mi fai domande scomode,
lo so, mi sono ispirato appunto con questa cosa qui. No, io devo dire che c'ho tante cose. Beh, io diciamo un po' sul concludere un po' con una ballad metal tipo Final Sleep dei Defiled, perché appunto un bel pezzo di 7 minuti bello lungo, solo chitarra acustica, sintetizzatore, bello cupo, bello atteso. Se no un bel poco violento, tipo gli hanno track che ti meni e poi dopo vai a casa e poi il giorno dopo non vai a lavorare, chiami sick.
E poi però la ending song, bisogna anche parlare con i titolari, perché di solito le ending song le mettono a sborsare, così la gente va fuori dai coglioni, chiude i bar, mette l'ending song. Se tu metti un prezzo troppo che carica troppo, la gente non se ne va più. E quello pure quello mi sembra,
esatto, poi devono tirare fuori quelle palle tipo se sono buttati con il poco, capito? Quella è l'unica cosa.
Riaprono il bar e non se ne vanno più.
Esattamente, sì, infatti. Vabbè, concludiamo dai in bellezza, appunto. Abbiamo citato Alice Cooper. E questa ha fatto un pezzo che è una cover dei Kings, appunto. Abbiamo citato quindi Kings, leggenda nella musica britannica anni 60, 70 e non solo. E You Really Got Me. Quindi questa è la versione del pezzo dei Kings fatta da Alice Cooper, che ha suonato anche lui nel 100 Club. A voi. You got me so I don't do it. You got me so I don't do it.
citato anche dagli israelo-metallici Van Halen, insomma, che poi si litigava all'epoca con i metallari, perché quella era migliore. Noi chiaramente ci schieravamo con i Kinks, ma anche questa versione non è per niente male, non è per niente male, perché soprattutto a differenza dei Van Halen, che hanno avuto quel trip, tu che sei un musicologo esperto, quando saranno messi a usare i synth al posto delle chitarre, ti ricordi, Lito? Sì. Mamma mia, che cosa brutta, infatti. E quindi noi siamo tradizionalisti siamo chitarroni. Bene, siamo comunque anche alla fine. La prossima puntata mi suggeriva il nostro regista. A proposito, un saluto e un bacio. Ci abbiamo la nostra terza colonna, la terza gamba infortunata, quindi con un'ernia, lui purtroppo non ha ancora mollato il pogo, neanche gli allenamenti, a differenza mia, quindi incorre in questo tipo di inconvenienti. E quindi abbracci e baci, lo ritroveremo la prossima volta per forza per lo Dillium Talking, dove parleremo delle sventure di quello degli ultimi accadimenti in terra di Albion. È vero o no?
Esatto, penso che dopo, diciamo, dopo tutta questa pausa estiva sono successe determinate cose. Poi appunto parlavamo anche nel fuori onda di certe presenze, diciamo, regali dentro posti di catering dove anch'io faccio parte. Poi magari possiamo anche trattare, magari in qualche modo.
Tanto... c'era il re, dicevamo prima, lui sì, senza fare i nomi.
È
andato in una filiale. Sì, hai trovato Gascogne. Penso se veniva all'aeroporto e trovava te, era tutto un altro andato.
non lo facevamo partire.
Lo diceva anche a te, gioia, is it you? Vabbè, lasciamo stare.
Esatto, vabbè, classiche sventure, diciamo, della perfida Albione.
La monarchia.
Esattamente. E quindi ne sentiremo, ne ascolterete nelle belle nella prossima puntata. Quindi appunto vi saluto. Saluto Davide, grazie per averci illuminato con le tue, diciamo, conoscenze su Monarchia Club. Io ho provato ad accompagnare un pochettino. Salutiamo Calude, Get Well Soon, ovviamente Ivo con le copertine malate, Gian Pop con i jingle, tutta la nostra crew di Dominion Calling, e poi ovviamente voi che siete all'ascolto, sempre belli, attenti, arzilli come sempre, che ci sopportate e supportate, attivi come sempre ogni lunedì alle ore 21:20 UK time per un Monday Night da urlo su Radio Bandiera Nera. Noi di Dominion Calling, ciao a tutti ragazzi, ciao a you, buonanotte.
London?
Yes, London.
London.
Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.